Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, ringrazio le suore di Radio Buon Consiglio per questa nuova trasmissione che dedichiamo oggi a San Bernardo di Chiaravalle, uno dei più grandi santi che siano mai esistiti nella storia della Chiesa, per le ragioni che adesso vedremo, che si festeggia il 20 agosto e oggi è il 22, quindi diciamo così, con 2 giorni di ritardo, ma insomma la dedichiamo a lui perché è una figura non solo importantissima a livello spirituale, ma anche a livello spirituale, a livello teologico-dottrinale e a livello anche storico e anche politico, diciamo, di quei giorni. Non per niente è stato definito l'ultimo dei padri della Chiesa e il primo dei dottori. Cosa ci vuole dire con questa affermazione? Che evidentemente stiamo parlando di un uomo, in realtà da definirlo l'ultimo dei padri della Chiesa è cronologicamente abbastanza esagerato perché la patristica, insomma, col VI, VII secolo va a terminare e al massimo si può arrivare in quella orientale a San Giovanni Damasceno che è dell'VIII secolo, poi insomma la patristica è finita oggettivamente. Però si vuole dare a lui proprio questo ruolo, cioè, diciamo quasi come se fosse qualche secolo dopo, ancora un padre della Chiesa che insegna, che parla. D'altro canto, però, lui invece vive nella scolastica, anche se la scolastica vera e propria, come dire, fiorirà un po' dopo di lui, però. Siamo già in ambiente medievale scolastico, c'è già stato, per esempio, ci sono già stati degli esponenti, evidentemente, della scolastica stessa. Ora, lui chiaramente è un po', come dire, un ponte di collegamento, evidentemente, perché parliamo di uno dei dottori della Chiesa, il dottor Melliflus, così è stato definito proprio per la sua capacità a 360 gradi di parlare e di insegnare un po' di tutto. Una cosa che va subito chiarita è che San Bernardo viene presentato come un mistico e quindi come una sorta di uomo non, come dire, non, cioè, non filosofo, non teologo, un mistico, uno che ama con il cuore, che ama con il cuore Dio. E qualcuno presenta addirittura come una sorta di antirazionalista. Certamente se parliamo del razionalismo fu antirazionalista, ma lo dobbiamo essere tutti antirazionalisti in questo senso. Invece non fu affatto antirazionale, anzi fu razionale come tutta la sua filosofia è proprio una difesa del retto uso della ragione. Ma vediamo appunto, innanzitutto descriviamo il personaggio. Bernardo nasce da una famiglia della piccola media nobiltà francese, nella zona più o meno, in qualche modo, non lontana dalla Savoia e non, tra la Savoia e la Provenza. Fin da ragazzo, quindi comunque ha possibilità di studiare, di buona famiglia, fin da ragazzo dimostra un fortissimo senso della fede e anche appunto le capacità di studio, al punto tale che a un certo punto decide la via di farsi monaco. Monaco in un ordine che è stato da poco fondato, l'ordine dei Cistercensi, per cui San Bernardo non è il fondatore dei Cistercensi, ma certamente è colui che rende importanti nella storia l'ordine Cistercense. E questo ordine nasce in una congerie generale di rinascita del monachesimo benedettino, il quale era entrato in crisi ormai. Non scostiamo alla fine dell'undicesimo secolo, inizio dodicesimo, quindi stiamo 700 anni dopo San Benedetto, per cui, come sempre accade in tutte le cose umane, arriva sempre la decadenza, inevitabilmente. E questo aveva portato già da tempo a una rinascita di ordini, a parte quello fondamentale, più importante in assoluto, l'ordine cluniacense di Cluny, che già all'inizio, quindi che già 3 secoli prima addirittura, sì, appunto, all'inizio del X secolo, praticamente, no, 2 secoli prima, scusate, 2 secoli prima, esatto, all'inizio del X secolo, praticamente, aveva rilanciato la vita monastica in maniera, con un successo strepitoso. Cluny aveva centinaia di satelliti, di abbazie satelliti, di monasteri, scusate, satelliti in tutta la cristianità, e basando tutta la propria grandezza su 3 elementi fondamentali: il culto, quello del culto liturgico, che prendeva ore e ore e ore della giornata ogni giorno, quello del canto della preghiera e quello, in qualche modo, appunto, anche un po' in qualche modo dello studio. E ciò che caratterizzava Cluny, era anche il fatto che la loro libertà dai vescovi, questo gli fu concesso dai papi, e aveva creato una situazione un po' particolare, nel senso che Cluny era un ordine che non dipendeva dai vescovi e quindi in un certo senso poteva fare quello che voleva, poteva, praticamente non aveva limiti. Dove i cluniacensi, dove l'abate di Cluny, che era sostanzialmente una sorta di mega feudatario nella cristianità medievale, non dico, cioè potentissimo, certo non nel senso militare del concetto, essendo dei monaci, ma nel senso politico e anche economico del concetto, dove lui decideva di mettere un monastero, nessuno glielo poteva impedire, perché aveva il permesso del Papa dato a monte, sempre e comunque. Quindi questo creò grandissimi problemi non tanto con la feudalità laica, che anzi appoggiava quasi sempre, appunto, l'espansione di Cluny, quanto con i vescovi. Uno scontro mortale con i vescovi, i quali, ovviamente poi si scontravano con Roma. È sempre la stessa storia, che si ripete sempre nella storia della Chiesa, inevitabile. Perché dico questo? Perché Bernardo creerà, o meglio, organizzerà l'ordine cistercense in maniera radicalmente differente da quella di Cluny, come adesso appunto vediamo. Comunque lui entra in una delle cistercense e riesce a portargli, aveva una grande famiglia, aveva molti fratelli, anche qualche sorella, riesce a far entrare i fratelli, anche parenti, cugini, amici, insomma, arrivano in un tipo una ventina praticamente a farsi monaci cistercensi. La sua personalità è dirompente, per cui diventa ben presto l'abate, di Chiaravalle, e praticamente, anche un po' il capo organizzatore, e da quel giorno, insomma, inizia un po' quella che può essere chiamata la sua, appunto, la sua, enorme, immensa avventura spirituale. Addirittura uno dei suoi discepoli prediletti diventerà Papa, Papa Eugenio III. Ed è inutile dire che finché fu in vita Bernardo muore nel 1155, se non erro, 53, scusate, finché fu in vita Bernardo, praticamente, Eugenio III, in qualche modo, non dico che obbediva alla lettera a San Bernardo, ma insomma, ovviamente, come Papa ne era influenzato. San Bernardo, per sua natura, avrebbe voluto fare monaco tutta la vita. Lui ha sempre insegnato che il senso del monaco è la fuga mundi. Su questo era benedettino, non ci piove. Con la fuga mundi si intende, appunto, nel Medioevo si intendeva la fuga dal mondo, cioè il chiudersi nel monastero. Chiudersi nel monastero, fare vita da monaco, pregando, facendo penitenza, studiando. Ma attenzione, ecco, primo punto di differenza con Cluny: lavorando. Mentre i monaci cluniacensi non lavoravano, ma facevano lavorare, essendo molto ricchi, facevano lavorare, come dire, i chierici, quel mondo di laici che praticamente viveva con loro, che in pratica erano contadini, erano servitori e che ne avevano un numero enorme, praticamente, mentre facevo lavorare i campi, procurare il cibo, fare tutto il lavoro manuale che si faceva nella società del passato, naturalmente. I monaci invece erano totalmente dedicati al culto liturgico, alla preghiera. San Bernardo questo non lo accetta assolutamente. Su questo lui è ora et labora. Quindi rimane su questa linea. Il monaco deve lavorare. Però nello stesso tempo la sua stessa figura, il suo stesso destino gli hanno forzato la mano, per cui lui non sarà colui che si mette nel monastero, io prego, faccio il benedettino, ho la regola, arrivederci, grazie, fuga mondi, chi si è visto si è visto. No, non sarà così. Se c'è un uomo nel XII secolo, in assoluto mondano, ma per mondano non intendiamo ovviamente il senso negativo, tantomeno morale, figuriamoci, ma anche una mondanità odierna, no? Diciamo così, assolutamente, per mondano, cioè se c'è un uomo mondano è lui, per mondano intendiamo un uomo che profondamente monaco, profondamente santo, profondamente retto, però contro la sua volontà è costretto a vivere tutti i grandi avvenimenti del suo tempo. Questo è San Bernardo. Fu un po' un caso unico nella storia della Chiesa, perché ci sono state ovviamente un'enormità, diciamo, di monaci che si sono chiusi nei monasteri, nei conventi, nei monasteri soprattutto, e che hanno, diciamo così, fatto la vita di monaco. Ci sono invece un grande numero gli ecclesiastici che hanno scelto la vita attiva, no? È la famosa differenza tra il clero regolare, cioè il clero che ha una regola, che deve vivere la regola, e il clero secolare, che è quello che vive nel mondo. Ma anche il clero regolare, allora come oggi, può tranquillamente svolgere, cioè, attività nel mondo. San Bernardo però è un po' speciale in questo. San Bernardo, che avrebbe, come detto, sempre desiderato stare nel chiostro, si ritrova proprio per la sua personalità, per la sua intelligenza, per la sua cultura, per la sua capacità, a essere protagonista assoluto della vita della Chiesa e anche un po' della vita politica della prima metà del XII secolo. Quando parliamo di vita politica della prima metà del XII secolo, non dobbiamo immaginare una situazione odierna, non dico odierna, figuriamoci, ma neanche moderna, cioè nel senso, che ne so, come poteva essere ancora prima della Seconda Guerra Mondiale o nell'Ottocento, nel Settecento, ci sono stati appunto ecclesiastici che sono diventati diplomatici, che hanno fatto, magari operando il bene, ma che hanno vissuto nelle corti. No, non è tanto questo. Nella società bisogna portarsi naturalmente per capire bene a quella società, alla società del XII secolo, in una società dove non c'erano corti a parte la corte papale. Gli stessi re, sì, avevano delle corti probabilmente, ma erano quasi dei re, come dire, non voglio dire quasi primitivi, ma perché questo sarebbe eccessivo, ma dei re, come dire, giovani, tra virgolette, intendendo per giovane non la persona del re, quanto l'istituzione monarchica che si stava formando in quel periodo. Il vero potere era più che altro nei grandi feudi, tra i grandi feudatari in quel mondo, e solamente con grande fatica le monarchie si stavano acquisendo in Francia, per esempio i Capetingi in Francia, per fare un esempio. I da poco arrivati Plantageneto in Inghilterra, o le monarchie ispaniche, sia quella di Castiglia e sia quella d'Aragona, si stavano formando sostanzialmente, e quindi San Bernardo non è il classico, come dire, monaco, prete, politico, politicante, anche brava persona, ma politicante. È una società profondamente cristiana, è una società profondamente radicata sul territorio, è una società intrinsecamente spirituale, anche ovviamente non è che mancavano i peccatori, non è che mancavano i mercanti che vivevano con la sete dell'oro, non è che mancavano le persone, diciamo, moralmente perverse, non è che mancavano gli assassini, cioè, questo sono sempre stati, ci saranno sempre. Però era una società naturalmente profondamente, profondamente cristiana e cristianizzata. San Bernardo riesce a essere presente ovunque. È presente, passa nelle corti, passa nei grandi castelli dei feudatari, è presente nel dibattito filosofico del tempo. Come si stanno formando le monarchie, e anche si stanno formando anche i comuni, almeno qui in Italia, diciamo così. Su questo, sui comuni, San Bernardo è più assente, non era il suo mondo, evidentemente, ancora, anche se in qualche modo lo prepara le conseguenze della civiltà comunale, adesso vedremo come. Così ancora erano appena appena si stavano formando le università. Era nata Bologna, stava nascendo Parigi, Oxford, e praticamente lui chiaramente, quindi non c'è ancora quel mondo universitario già più formato, già più strutturato, che vedrà San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, Sant'Alberto Magno e altri, quelli che vengono dopo. Lui vive ancora in un mondo culturale che è in contatto, i dotti del tempo sono in contatto fra di loro, ma non hanno delle vere e proprie sedi in cui incontrarsi fisicamente, in cui insegnare, se non le scuole che praticamente quelle c'erano da secoli, dalla rinascita carolingia. Per cui praticamente lui comunque è presente, presentissimo anche da questo punto di vista. Sarà il grande predicatore della seconda crociata, e su questo lascio la seconda parte del mio intervento, proprio perché è quello a cui tengo più da specificare, quello a cui tengo più dare peso. E quindi noi lo vediamo un po' coinvolto in tutta la realtà del suo tempo. È incredibile, invece, ma come? Ma questo voleva stare nel chiostro a pregare? Lui ci stava nel chiostro a pregare, quando stava nel chiostro si sentiva felice, si sentiva realizzato, come si suole dire oggi con questa parola moderna. Però andava dove Dio lo mandava, è molto semplice. Faceva quel che la provvidenza gli metteva davanti di dover fare. Era una personalità talmente dirompente, talmente forte, talmente elevata, che nessuno poteva fare a meno di lui, nemmeno il Papa. Anche i papi precedenti, che non erano ovviamente cistercensi, ma soprattutto poi Eugenio III, entra immediatamente nella scena pubblica con il dibattito per, diciamo così, l'elezione, cioè, come al solito era uno dei momenti in cui si litigava, diciamo così, tra papi e antipapi, e lui entra praticamente nel dibattito anche da questo punto di vista. A quei tempi è chiaro che una qualsiasi lotta tra papi e antipapi era in qualche maniera una questione, come dire, una questione anche politica, evidentemente. E lui in qualche modo prende posizione contro l'antipapa Anacleto II, proprio a difesa in qualche modo del vero Papa. E della crociata, diciamo, dopo, si dà da fare anche molto per quanto riguarda, diciamo così, la questione degli eretici. Siamo in un momento difficilissimo, perché si stanno diffondendo eresie ovunque. Le eresie più grandi, più importanti verranno un po' dopo. Basti pensare appunto ai Valdesi, basti pensare alla diffusione dei Catari, anche se i Catari si stanno già allargando. Ma ci sono tantissime sette eretiche gnostiche che nella cristianità già stanno prendendo molto piede, come un tumore interno. San Bernardo dovrà affrontare anche questo aspetto, facendo un po' a monte quello che poi sarà il grande lavoro, diciamo, dei francescani per quanto riguarda i valdesi, in particolare, che praticavano la povertà, la finta povertà, o una povertà eretica in ogni caso. ma soprattutto i domenicani, con la grande opera che loro faranno nella difesa della fede contro i catari, ma contro tutti gli eretici in generale. San Bernardo è un po' quello che inizia evidentemente questa opera. Molto importante è lo scontro che lui ebbe a livello filosofico, questo forse è qualcosa che è più o meno più risaputo, potremmo dire con la prima figura dell'intellettuale, un po' come sarà poi dall'illuminismo in poi, diciamo come che c'entra l'illuminismo, qui siamo 5 secoli prima, 6 secoli, sì, 6 secoli prima. E beh, ci sono sempre dei precursori in tutte le cose, no? Evidentemente. Questa è la figura di Abelardo. Abelardo è una figura conosciuta perché lo si conosce più o meno per la sua storia d'amore con Eloisa. Eloisa era figlia di un potente feudatario, il quale voleva che la figlia studiasse, che fosse colta, altra dimostrazione di tutte le balle sul Medioevo, sulle donne, sulla cultura, vabbè, ma d'accordo, lasciamo perdere. E praticamente chiama il migliore, il più noto, il più celebre intellettuale filosofo del tempo, razionalista, come precettore della fanciulla, diciamo fanciulla non più bambina ormai, già sviluppata, e tra i due nasce, come è noto, una irresistibile storia d'amore, la quale finisce in una grande tragedia perché. Quando il padre viene a scoprire quello che è successo tra la figlia e Abelardo, lo fa brutalmente evirare. E la storia d'amore però è nota, al di là di questo aspetto, diciamo, drammatico, però è nota perché i due continueranno ad amarsi per tutta la vita, pur non potendo più avere nessun seguito nella loro storia d'amore, con delle lettere che si inviano. E che rimarranno, insomma, la storia di Abelardo e Eloisa è un topos sia della civiltà medievale che della civiltà cretense che stava nascendo in quei giorni dell'amore, sia della letteratura romantica in generale. E praticamente Abelardo, di questo aspetto che ho raccontato in più, che non ci interessa, che non c'entra, dove non c'entra niente San Bernardo, chiaramente. Abelardo è l'intellettuale del tempo. Abelardo è praticamente la figura, potremmo dire una sorta, non voglio dire di Voltaire, che sarebbe troppo, anche perché Voltaire, la caratteristica di Voltaire è l'odio, incontrollato, infinito, se così si può dire, verso la Chiesa cattolica e la fede cattolica. Questo Abelardo, non lo aveva in realtà. Ma una sorta di Erasmo, ecco questo sì, una sorta di Erasmo di 3 secoli prima, il quale praticamente nelle sue opere porta avanti, detto in breve, non voglio perdere tempo su Abelardo, due o tre cose fondamentali, che sono comunque due o tre aspetti del razionalismo, cioè un uso, come dire, un uso amorale della ragione umana, un uso razionalista della ragione umana, strumentale. Nella sua opera Sic et Anon, lui vuole deride tutte le sentenze, diciamo così, dei padri della Chiesa, dei grandi dottori della Chiesa, dei giuristi, dei filosofi, dei teologi o dei santi e così via, dimostrando che hanno detto tutto il contrario di tutto e che quindi non ci può essere una verità assoluta. In altre sue opere lui si fa fautore del nominalismo e il discorso sugli universali che teneva banco, diciamo così, nella filosofia del tempo, dove il nominalismo non è altro che già in qualche modo la filosofia, come dire, il cavallo di Troia di quello che poi diventerà la filosofia razionalista, scettica, illuminista, fino ad arrivare all'ateismo contemporaneo, cioè la negazione totale, assoluta dell'esistenza degli universali. L'idea universale, ma soprattutto era questo aspetto proprio di questo uso spregiudicato della ragione umana, era un razionalista. Quindi, ecco, in questo senso, un erasmiano, addirittura un pre-illuminista, se vogliamo. San Bernardo lo distrugge proprio pubblicamente. così come poi distruggerà anche Gilberto Proletano, un altro razionalista del tempo, proprio insegnando il corretto uso della ragione. San Bernardo non è affatto contro la ragione. Anzi, tutt'altro, come prima in apertura dicevo, lo fanno passare anche nei libri di filosofia, no? Dove gli dedicano poche righe, un mistico. Innanzitutto non è che i mistici sono contro la ragione, prima cosa fondamentale, vanno oltre, evidentemente. Ma San Bernardo non, è un filosofo, certamente è anche un mistico, indubbiamente, ma è un filosofo, è un teologo, ed è un dottore della Chiesa, appunto, il Doctor Mellifluus, e lui insegna proprio ad Abelardo nei suoi scritti, in qualche modo, il vero significato, il vero senso dell'uso della ragione. Il centro di tutto il pensiero di Bernardo è Gesù Cristo. Lui era solito dire: Gesù Cristo è la mia filosofia interiore. E lui parla di 7 gradi dell'amore, evidentemente, che è un po', come dire, il teologo dell'amore, in qualche modo, ma sempre affrontato, appunto, sì, certo, anche misticamente, questo non, ovviamente, non c'è, figuriamoci, ma anche filosoficamente. Ad esempio, in qualche modo lui parla, distingue tra un amore che l'uomo ha di se stesso, che è chiaramente una sorta di fase di socratismo cristiano, da un livello superiore che è l'amore a Dio, non ancora per Dio stesso, ma nell'interesse proprio. Questo forse è quello che abbiamo tutti noi nella grande maggioranza, purtroppo quantitativa, dei cristiani. Poi c'è il passaggio superiore. L'amore a Dio non più per se stessi, neanche per il prossimo, ma soltanto per Dio. Qui siamo già nel cammino della santità. E infine, nel cammino assoluto delle vette della mistica, l'amore dell'uomo a se stesso, ma per Dio. Cioè, io non amo me stesso per me stesso, quindi egoisticamente, per i miei bisogni, per i miei piaceri, per tutto quello che è, ma amo me stesso e il prossimo esclusivamente perché amo Dio. E questa è la più perfetta formula, dice San Bernardo, di amore, perché sono quelle che lui chiama le nozze con il Signore. Tutta la sua filosofia, tutto il pensiero di San Bernardo si basa appunto sul fatto di diventare come Gesù Cristo. Dice appunto nella sua Epistola undicesima: Dio ha offerto la salvezza a degli esseri che godono della carne, affinché imparino attraverso di essa a godere in ugual modo dello spirito. Cosa vuol dire godono della carne? Non nel senso ovviamente volgare o peccaminoso del concetto, ma nel senso che comunque noi siamo anima e corpo. E allora nel momento in cui non riusciamo in qualche modo a dominare perfettamente il corpo, riusciamo in qualche modo corpo, evidentemente non gode del corpo perché ne è schiavo. Essendo padroni del corpo, si riesce ad essere padroni dello spirito. Questo è l'insegnamento che dimostra che non vi è assolutamente nessun, come dire, nessuna deriva spiritualista. Quella che è la grandezza di San Bernardo è che lui non ha, come mistico, non ha derive spiritualiste e come filosofo non ha derive razionaliste. Riesce ad essere perfettamente, pienamente, perfetto è solo Dio, ma comunque pienamente equilibrato. Nel suo misticismo, nella sua spiritualità mistica e nella sua razionalità filosofica. Ed è questa appunto la più grande espressione, evidentemente, che porta San Tommaso a, come dire, se usate San Bernardo, a rifiutare ogni cedimento all'agnosi, che invece era ciò che caratterizzava il porretano e ovviamente soprattutto Abelardo. Parlo di questi due perché sono quelli del suo tempo, che caratterizzava appunto il loro pensiero. Ma San Bernardo è grande anche e soprattutto proprio, non solo appunto per tutto questo dibattito filosofico e mistico, non solo per la sua azione contro gli eretici, non solo per la sua azione politica di consigliere di sovrani, di consigliere di grandi feudatari, di consigliere di papi, quindi al centro di tutta la vita politica del tempo, Ciò che caratterizza particolarmente San Bernardo è la sua azione crociata. E perché la sua azione crociata? Penso che tutti quanti ricordiate che negli anni 90 del secolo precedente San Bernardo era ragazzino, diciamo, praticamente, no, anzi bambino veramente, che lui pare che nasca nel 1090, quindi proprio da bambino, nei suoi anni in cui era fanciullo, praticamente inizia quello che noi chiamiamo il movimento crociato. Nel 1092 vi è il discorso, nel 1095, scusate, vi è il discorso 27 novembre del beato Urbano II a Clermont, ecco, spero che la linea sia tornata, con cui dà inizio praticamente al movimento crociato. Nel 1099 viene presa Gerusalemme, quindi nascono gli stati d'oltremare, Outremer si diceva a quei tempi, nascono gli stati di oltremare, il regno di Gerusalemme, e la prima crociata è vittoriosa. Il problema è che chiaramente nel momento in cui i cristiani si sono piazzati a Gerusalemme, a Edessa, a tutti i principi, a tutti i vari, ad Antiochia, in tutti i vari principati che hanno conquistato, lì stiamo a casa, se si stava, non erano più gli islamici che venivano da noi, come i 4 secoli precedenti, a uccidere, conquistare, cose del genere, ma eravamo noi questa volta che siamo andati a casa loro a conquistare. E quindi poi bisognava rimanerci. E lì il nemico diventa immenso, inesauribile tutti i giorni, quindi c'era un disperato bisogno di mandare crociati a difendere quello che si era conquistato, a partire dal Santo Sepolcro e le altre conquiste dei regni crociati e degli stati crociati. Per cui a un certo punto vi è una continua predicazione della Chiesa, perché a quei tempi non esisteva la leva obbligatoria, perché nel buio medioevo nessuno poteva essere costretto, tranne proprio ovviamente casi inevitabili, c'è cioè il nemico sotto casa che ti sgozza, che ti violenta le donne, che ti uccide le mucche con cui tu mangi, che ti dà fuoco alla città, devi combattere per forza, è ovvio, ma tranne questi casi molto particolari, nessuno è obbligato ad andare a combattere. Non esiste la leva obbligatoria. La leva obbligatoria è un'invenzione della civilissima rivoluzione francese, è l'inizio della fine di tutte le nostre libertà, non ce lo dimentichiamo mai, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Ebbene, praticamente appunto c'è bisogno di uomini. Allora San Bernardo si fa fautore della predicazione. A un certo punto San Bernardo dice: qui è inutile che continuiamo a mandare uomini alla spicciolata in continuazione, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. È uno stillicidio. Bisogna fare una seconda crociata. Bisogna fare una seconda crociata. Organizziamola bene, mandiamo un vero e proprio esercito, anche perché già qualche territorio era stato perso, stabiliamo, cioè, mandiamo una vera e propria crociata a definire in maniera definitiva, scusate il gioco di parole, la ripetizione, il potere cristiano su quelli che sono stati i territori, della salvezza, e anche su quegli altri conquistati. Per cui si fa il banditore della seconda crociata, che poi effettivamente avverrà, ma che poi non servirà assolutamente nulla, andrà male. Ma lui diventa il grande banditore, girerà tutta l'Europa, andrà in tutti i castelli, in tutti i feudatari, andrà nei regni, andrà dovunque potrà andare per predicare la crociata. Diventerà quindi il predicatore assoluto della crociata. Ma San Bernardo non si può finire, cioè un San Bernardo non finisce così. I predicatori della crociata ce ne sono stati centinaia nel corso dei secoli, di tutti i secoli cristiani, anche ancora nell'età moderna, fino ad arrivare al 1600 e così via. E San Bernardo fa qualcosa di più. Diventa come dire, una sorta di filosofo della crociata. E un suo parente, Ugo di Pain, fonda un ordine lì a Gerusalemme. L'ordine del Tempio era già nato in qualche maniera, l'ordine di San Giovanni, che poi prenderà il nome di Rodi e poi prenderà il nome di Malta, i cavalieri appunto di San Giovanni, di Rodi e poi di Malta, in quei tempi erano i cavalieri di San Giovanni, o meglio ancora dell'ospedale, i quali avevano l'incarico di soccorrere i pellegrini, di curarli, di assisterli e anche un po' di difenderli per quanto possibile. Ukudipain decide di fondare un ordine militare proprio perché col compito preciso di difendere militarmente i pellegrini e il Santo Sepolcro, in fondo di servire il regno di Gerusalemme, sostanzialmente, ormai Gerusalemme è diventato un regno cristiano. E chiede al cugino Bernardo di scrivere la regola. E così nasce il celeberrimo Laude de laude nove milizie, cioè la lode della nuova milizia, di questa nuova milizia, in cui San Bernardo si scrive la regola, naturalmente, ma scrive anche una sorta di premessa, non so come dire, non so come definirla, in cui lui spiega il senso della crociata. La parola crociata ancora non è nata o sta per nascere di lì a poco, però spiega il senso. Noi diciamo usiamo perché la usiamo normalmente, di questo si tratta, però lui, senza usare questa parola, spiega il senso della crociata, appunto affermando che l'andare a combattere, prendere la spada per difendere il Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo, i luoghi santi, Betlemme, Nazareth, insomma il lago di Tiberiade, quello che volete, Giordano, quello che volete voi, tutti i luoghi dove nostro Signore ha svolto la sua vita terrena, il suo apostolato e dove ovviamente è nato, morto e risorto. Ebbene, difendere questo, ma soprattutto anche poi, no, questo innanzitutto, ma poi difendere tutti i pellegrini che vogliono andare lì in preghiera, difendere la riconquista cristiana di quei luoghi perché appartenevano ai cristiani prima dell'occupazione islamica, beh, tutto questo, dice San Bernardo, non è violenza, ma è malicidio, per cui lui introduce, in qualche modo nel dibattito teologico della cristianità il concetto di malicidio. È un momento importante perché è un momento del grande fondamentale, del grande dibattito sulla guerra giusta, un dibattito che inizia dai padri della Chiesa, ovviamente, di cui ha parlato Sant'Agostino, di cui hanno parlato in tanti, di cui poi darà la definizione assoluta e perfetta dopo, un secolo dopo San Bernardo, San Tommaso d'Aquino. Quando la guerra è giusta e quando la guerra è sbagliata. È anche una differenza tra guerra giusta e guerra santa, perché una guerra santa, cioè una guerra fatta per motivazioni religiose e a servizio delle strutture religiose, come la Chiesa, per esempio, o come nel caso dell'Islam, i loro capi e così via, perché l'Islam non ha Chiesa, come lo sapete. Una guerra santa non è per forza giusta. L'Islam è una guerra santa, anzi è la guerra santa per eccellenza, la jihad, mica giusta, ma come niente. Quindi una guerra santa può non essere giusta, invece la guerra giusta, se è santa meglio, ma può anche non essere una guerra santa giusta, cioè può essere giusta senza essere santa. Sono due, è come dire, dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. E questo è un punto fondamentale. Poi nel caso di San Bernardo questo problema si pone relativamente perché lui ha a che fare, lui predica una guerra giusta eppure santa, perché in pratica appunto a servizio della Chiesa per la riconquista del Santo Sepolcro. E il concetto base è appunto il malicidio. I cristiani, i crociati, chiamiamoli così, che andavano a combattere e andavano a combattere il male. Quindi, combattendo il male facevano il bene, perché anche in matematica lo sappiamo tutti, meno per meno fa più. Quindi, combattere meno guerra, male meno, meno per meno più, si produce il bene. E quindi, ecco il senso detto proprio banalmente del malicidio. Lui arriva anche a dare dei consigli, non tanto ovviamente consigli di carattere tecnico-militare o strategico, non era questo. Ma dei rimproveri più che altro, nella sua regola, per esempio, per la nuova milizia, i famosi templari, quelli che poi saranno i templari, lui praticamente dice: ai ragazzi, tagliatevi quei capelli e li fate scendere, come fanno tutti, come tutti, un po' tutti i ragazzi. Noi l'abbiamo fatto anche quando potevamo, diciamo così, a 15 anni, a 18 anni, a 20 anni. Uno può pensare che sono cose moderne, invece accadevano anche allora. Questi capelli che vi scendono sulla fronte e vi arrivano agli occhi non vi fanno vedere il nemico. Tagliateli, i capelli vanno messi corti. La barba deve essere sempre, non deve essere né fatta tutti i giorni né troppo lunga, perché fatta tutti i giorni è in qualche modo vanità. Troppo lunga può diventare scomoda nel combattimento o si può essere presi dal nemico. E voi pensate cosa pensava? E consigliava proprio anche come combattere nel senso, ripeto, non strategico o tecnico, ma nel senso proprio dei consigli pratici, evidentemente, cioè quante ore dormire, quanto mangiare per essere sempre pronti al combattimento. Dava insomma una vera e propria addirittura morale, innanzitutto ovviamente spirituale. Cioè, lo si fa per Gesù Cristo, lo si fa per la vita eterna. I papi concedevano le indulgenze ai crociati, quindi chi muore crociato ha la remissione dei peccati, sostanzialmente. Quindi questo è il primo motivo. Secondo, una dirittura morale, evidentemente, per poter essere forti, veramente forti, non corrotti nell'anima, nel corpo, e quindi più soggetti anche a essere uccisi dalla violenza del nemico. Perché la purezza produce fortezza anche fisica in qualche modo, e quindi evidentemente poi ha proprio anche dei consigli pratici in cui San Bernardo diventa veramente uno dei teorici della crociata. Possiamo dire che i due più grandi teorici della crociata sono San Bernardo, cioè teorici parlo quindi, della crociata, ovviamente di quei tempi, cioè dei tempi delle crociate, sono San Bernardo e già in un tempo successivo, ma comunque ancora vagamente crociato, Santa Caterina da Siena, sulla quale io ho scritto anche un libro proprio sull'idea di crociata in Santa Caterina da Siena. Evidentemente, due figure che nessuno si aspetterebbe mai, e invece, perché quella era appunto la vera civiltà cristiana, evidentemente. Mi avvio a conclusione di questa presentazione ricordando forse l'aspetto più bello in assoluto di San Bernardo, vale a dire il suo amore per Maria. San Bernardo è stato il cantore di Maria Santissima. E forse tra i padri, tra tutti i padri e anche tutti i dottori, è quello che, diciamo, quindi partendo dall'antichità, fino ad arrivare appunto al Medioevo, quello che chiamiamo Medioevo, quindi predicistica scolastica, è sicuramente il santo più mariano. Il culto di Maria è sempre esistito fin da subito, però è cresciuto nei secoli, questo non c'è dubbio, ed è soprattutto in particolare dopo la Controriforma, ma soprattutto direi addirittura dal XIX secolo in poi che decolla in maniera diciamo così, grandissima, giustamente anche a seguito di apparizioni mariane, cioè dei belvi che tutti conosciamo, fino ad arrivare a oggi, che è la nostra certezza, la radice di tutta la nostra speranza, come diceva Padre Pio. Però nei secoli indietro il culto mariano c'è sempre stato, l'amore mariano c'è sempre stato, ma non proprio come noi lo vediamo oggi. San Bernardo è il primo che gli dà uno slancio, che dà un. A questo punto uno slancio enorme. Lui stesso ebbe visioni della Madonna, ne racconto una che si tramanda, simpatica. Negli anni, in quei pochi tempi in cui lui ha potuto stare, qualche mese, qualche anno, nel monastero, a Chiaravalle, lui ha. Dalla sua cella, usciva nel corridoio, c'erano tutte le celle come tutti i monasteri, e alla fine del corridoio c'era una statua della Vergine Santissima. Allora lui tutte le mattine usciva, arrivava all'angolo, faceva il corridoio, arrivava all'angolo, guardava la statua e diceva: Buongiorno Maria. Sempre, tutte le mattine, in continuazione. Un giorno, preso dai suoi pensieri, uscì dalla sua cella, andava un po' velocemente perché doveva fare delle cose, preso da questi pensieri, per la prima volta, dopo chissà quante centinaia di volte, Per la prima volta lui arriva all'angolo del corridoio, passa sotto la statua della Vergine e non saluta perché era preso dai suoi pensieri, gira l'angolo e si sente, e sente una voce di donna che dice: "Buongiorno Bernardo". All'improvviso lui si volta e dice: "Una donna qui dentro". E poi non vede nessuno, ma vede la statua della Vergine e capisce. Si butta in ginocchio piangendo. Secondo una tradizione, è lì in quel momento che avrebbe scritto il Memorare. Memorare, o pissima Virgo Maria, non essi udito ma secolo, e così via. Che ancora oggi noi preghiamo. Una tradizione ancora dice che, anche se vi sono altre che invece attribuiscono ad altri questa preghiera, pare che lui abbia scritto anche la Salve Regina, ma questo non abbiamo prova. Ma rimane questo suo amore per Maria, che fu confortato anche proprio quindi in vita dalla presenza della Madre di Dio nella sua stessa vita. Concludo questo mio intervento appunto ricordando che San Bernardo è l'anello di congiunzione tra il monachesimo e quello che di lì a poco sarebbe arrivato, vale a dire il mondo dei frati. Lui muore nel 1153, 50 anni dopo, mezzo secolo dopo, inizia praticamente l'opera di due immensi giganti della storia della Chiesa. Si chiamano Francesco e Domenico. È il mondo dei frati. Qual è la grande differenza tra il monachesimo benedettino e con tutte le sue derivazioni, tra cui i cistercensi, e il mondo dei frati? Che il monachesimo benedettino nella sua essenza è la fuga mundi. Mi chiudo, mi santifico, ovviamente facendo anche il bene di tutte le persone che incontro, che vengono al monastero, che vivono nel monastero, delle famiglie e così via, creando monasteri in tutta Europa, cristianizzando, portando Gesù Cristo, portando la fede, ma portando anche l'aiuto materiale, le medicine, la cura, il lavoro dei campi, il benessere e così via. Quindi era sempre una chiusura, ma mai totale, sia chiaro, però il monaco comunque viveva, diciamo così, intra moenia, tra le mura, c'è poco da fare, tranne, perlomeno sostanzialmente, ecco, diciamo così, non era carcerato, ma insomma. Invece il mondo dei frati è il mondo che sì, anzi, lo sappiamo, nel pensiero di Francesco, le menia, diciamo così, le mura non devono proprio esistere, diciamo così. Poi dopo esisteranno, tutta la questione francescana lo sappiamo perfettamente. Nel pensiero di Domenico le mura sono previste, ma sono aperte perché entrambi devono salvare una società che cominciava a essere un po' in pericolo per le eresie. Sia quelle papalistiche tipo Valdesi, sia quelle gnostiche tipo Catari e tutte le altre, o per la civiltà comunale che sta facendo perdere quel senso della povertà, quell'accettazione di una vita dura per la ricchezza, per gli affari, per il benessere e così via, e quella è la borghesia che nasce. Ebbene, i frati devono andare nel mondo a difendere la verità, soprattutto i domenicani, e a portare il Gesù Cristo a ricordare chi è Gesù Cristo, soprattutto i francescani, ed aiutare le persone e così via. Beh, San Bernardo si pone appunto come un passaggio di mezzo, fateci caso. Lui è benedettino, in fondo al suo cuore avrebbe fatto tranquillamente la vita del monaco, come abbiamo detto più volte, però suo malgrado è costretto a uscire nel mondo. E lo fa. Perché il dovere supremo dell'uomo, di qualsiasi uomo, non è nemmeno la regola, che comunque va rispettata sempre, è fondamentale, ma è la volontà di Gesù Cristo. Finché la volontà di Gesù Cristo vuole che sia che tu rispetti la tua regola, la rispetti, ma se poi Gesù Cristo ti chiama a fare altro, fai altro, perché il dovere supremo dell'uomo è fare la volontà di Dio. È molto semplice. E lui in qualche modo riesce quindi a mantenere il senso del monachesimo benedettino, ma nello stesso tempo ha capito che si sta aprendo una nuova era e proietta il suo ordine il suo esempio verso questa nuova era. La sua polemica con Cluny, che è totale, sempre, continua. È proprio questo senso. Sì, vabbè, voi fate la messa di 5 ore e pregate, però avete i servi che vi lavorano i campi. Assolutamente non va bene. Lavorate i campi. Ma su tutto, poi era proprio, dedicavano anche dal punto di vista politico, la sua lotta contro Abelardo e contro gli eretici, la sua polemica, è una cosa che ho notato di San Bernardo, che un uomo completamente immerso nell'amore di Dio, nell'amore di Maria Santissima, eppure litiga con tutti, non litiga, discute con tutti ribadendo sempre la verità. Discute con tutti ribadendo sempre la verità. Di fronte alla verità bisogna sempre dirla, a costo di perdere le amicizie, a costo di litigare. Certo, litigare cristianamente, questo è chiaro, ma sempre discutere. Con Abelardo non ha pietà, gli dà la caccia, lo segue, gli dà la caccia e lo sconfigge. Così fa con gli eretici, con gli altri eretici. Così fa con Cluny. È una personalità complessissima, immensamente grande. E prepara, è un ponte di passaggio, appunto, tra quello che era stato fino a quel momento la civiltà cristiana e l'ultima grande fase della civiltà cristiana medievale, quella appunto comunale, quella del mondo dei frati, quella che poi evolverà in altra maniera nei secoli successivi. Ecco, ho voluto dare questa descrizione di San Bernardo e affidiamoci a lui, ricordando però sempre, poi oltretutto anche tutto il discorso della crociata, c'è anche quello, ricordandoci però poi sempre che fu anzitutto e soprattutto un monaco innamorato di Gesù Cristo e di Maria Santissima. Per questo è santo, per questo è dottore della Chiesa, per questo lo chiamano l'ultimo dei padri e il primo dei dottori. Per questo è una figura immensa della Chiesa Cattolica. Grazie a tutti.